Bene, siete pronti? Siete come delle spugne pronte? Ok? Allora abbiamo in mezzo a noi il pastore Jurgen, amico nostro, prezioso servo, e vogliamo chiamarlo. Sei pronto, Jurgen? Amen. Lui c'è sempre una Bibbia, tre volte la mia, non capisco perché. Me lo spiegherai poi come mai è più alta della mia. Non è che è strana, vero? No, no. Ah. Amen.
Grazie, grazie. Alleluia. Dio è buono! E lui vuole darci sempre di più. La domanda è, siamo noi pronti di ricevere quello che lui vuole darci? O ci vogliamo parlare della presenza di Dio? Il Signore vuole toccarci. Però prima che lo faccio voglio leggervi un versetto che è proprio ricevuto oggi quando ho pregato per la Chiesa. Leggiamo in prima Cronache 12:33. C'è un elenco dei tribù di Israele che andavano a proclamare Davide re. E lì leggiamo dei figli di Issacar capaci di capire i tempi in modo da sapere quel che Israele doveva fare. Abbiamo bisogno di discernimento, abbiamo bisogno, il nostro tempo è limitato, abbiamo bisogno di un'unzione particolare, di capire cosa dobbiamo fare oggi e domani. Che il Signore ci ispira e ci dia una perseveranza in questo. Alleluia. Ma vogliamo avere e vivere in questa presenza di Dio? E sì, io provo, vediamo se ci sono anche un po' di slide. Sì. Voglio parlarvi un attimo di un uomo che proprio ha vissuto questo desiderio di voler stare vicino alla presenza di Dio, e questo uomo si chiama Obed Edom. Non tutti i teologi concordano sulla persona di questo signore. Ho studiato un bel po' di cose e poi voglio condividere con voi quello che mi sembra di essere molto utile. Dio ha sempre scelto delle persone un po' strane, vero? Ma guardate me. Ma ci sono delle persone strane. Troviamo nell'albero genealogico del Santo Messia il nome di una donna straniera del popolo dei Moabiti che si chiamava Ruth. Ma strano, signore, che scelta che hai fatto. E poi troviamo Raab, tra le donne eroine della fede. Il Signore è meraviglioso. Wow. E lui ha scelto anche questo Obed Edom. E questo nome, questo signore, apparve per la prima volta nella Bibbia in relazione all'arca dell'alleanza di Dio. Conoscete l'arca? Dio ha incaricato Mosè nel deserto di costruire un santuario in cui i sacerdoti dovevano offrire sacrifici secondo le istruzioni di Dio. Nel deserto. La gloria di Dio non è limitata, si manifestava nel deserto. E nel cosiddetto Santo dei Santi di questo santuario si trovava l'arca dell'alleanza. E l'arca era una sorta di armadio portatile in cui venivano conservati oggetti santi come la tavola dei 10 comandamenti, una giara di manna e il bastone di Aronne. E l'arca era coperta da un coperchio che si chiamava propiziatorio, che veniva coperta dalle ali di due cherubini. Una volta all'anno, al grande giorno delle espiazioni, il sommo sacerdote aspergeva sangue su questo propiziatorio dell'arca per espiare il popolo. E leggiamo per esempio i numeri 7:89, e quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con il Signore, udiva che cosa? La voce che gli parlava dall'alto del propiziatorio, che sull'arca della testimonianza fra i due cherubini, e il Signore gli parlava. Come meraviglioso! Ma vediamo quindi che l'arca dell'alleanza era un oggetto molto significativo e centrale per il popolo di Dio. Dio ha rivelato la sua presenza su quest'arca attraverso questa nuvola visibile di gloria. Vogliamo vedere questa gloria. E l'arca era quindi un simbolo e un epitome della gloria, della presenza di Dio, che dobbiamo desiderare. Era il luogo in cui cielo e terra si incontravano, e ovunque il cielo e la terra si tocchino si manifesta il soprannaturale. Alleluia. E se la Chiesa di Gesù vuole servire ed evangelizzare efficacemente un mondo perso, deve per forza sperimentare il soprannaturale. Deve sperimentare la gloria di Dio. Giuseppe era una benedizione per migliaia di persone, però è stato ispirato, guidato divinamente, soprannaturalmente. Durante il loro pellegrinaggio, gli israeliti portavano l'arca per quasi 40 anni per mezzo di due stanghe di trasporto, da un accompagnamento all'altro, al prossimo. E più tardi, sotto il re Salomone, l'arca aveva il suo posto fisso dov'è? Nel tempio di Salomone, a Gerusalemme. Leggiamo poi che l'arca veniva portata dagli israeliti anche nelle guerre, e lì diventa un po' complicato e interessante. Leggiamo per esempio in 1 Samuele 4:5: non appena l'arca del Signore, la presenza di Dio, giunse all'accampamento, gli israeliti elevarono un urlo così forte che ne tremò la terra. Vogliamo imparare di godare il Signore che trema la terra. E così i filistei ebbero paura, perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento loro, ed esclamarono: guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono proprio gli dei che colpirono gli egiziani di ogni sorta di flagelli nel deserto. Wow! La presenza di Dio cambia tutto. Ma in questo caso la battaglia ha avuto un esito purtroppo molto diverso del solito, perché Israele si era allontanato da Dio e non aveva più cercato, desiderato, voluto la presenza di Dio. E di conseguenza il popolo di Dio aveva perso la battaglia e molti uomini sono morti. Se noi non viviamo una vita che non onora la presenza del Signore in noi, allora non dobbiamo stupirci. Quando non sentiamo sempre la presenza di Dio e quando non sperimentiamo più le sue vittorie. Così gli israeliti sopravvissuti a questa battaglia sono fuggiti e hanno, mamma mia, abbandonato l'arca di Dio al nemico. Una tragedia incredibile. I filistei hanno portato l'arca della casa dove si trovava la statua del loro dio Dagon. Ma ben presto questa statua giaceva con la testa e le braccia tagliate a terra davanti alla presenza di Dio. Un giorno ogni ginocchio si piegherà davanti a questo Dio maestoso. Alleluia. E continuamente, contemporaneamente, i filistei stavano sperimentando molte piaghe e di conseguenza volevano sbarazzarsi dell'arca il più presto possibile. Meno male, eh? Così l'avevano rimandato oltre il confine di Israele. E alcuni israeliti curiosi di quella città di confine, cosa volevano fare? Aprirono poi l'arca perché volevano sapere cosa c'era dentro. E chiaramente non erano autorizzati di farlo, questo ha provocato la morte di 70 israeliti in un unico giorno. Wow! L'arca è poi stata portata nella vicina città di Kiriat Jearim, dove è rimasta, sentite bene, per 20 anni. È rimasto lì così a lungo perché nessuno la desiderava o nessuno sentiva la sua mancanza. Lo ripeto di nuovo. È rimasta lì così a lungo perché nessuno la desiderava o ne sentiva la mancanza. Ma dopo che Davide è diventato re, voleva cambiare le cose. Sì, siamo in tempi dove le cose cambiano. Così ha radunato 30.000 uomini e si è recato con loro a Kiriat Jearim per portare l'arca festosamente a Gerusalemme. E Davide ha conosciuto la parola di Dio, sapeva esattamente che l'arca doveva essere portata dai sacerdoti, ma perché era più pratico, ha deciso di prendere una scorciatoia, di trasportarla su un carro trainato da buoi, come l'avevano fatto i nemici. Pazzesco! Così è finito come doveva finire. Un uomo di nome Uzza stese la mano verso l'arca santa di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la facevano inclinare. Leggiamo in 2 Samuele 6:7: l'ira del Signore si accesa contro Uzza, Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Non si può scherzare con la santità di Dio. Non si può scherzare con quello che il Signore ha comunicato chiaramente. Wow! E cosa è successo? Primo Cronache 13:11. Davide si rattristò perché il Signore era sceso con ira contro Uzza. Davide in quel luogo ebbe paura di Dio e disse: come farò a portare a casa mia l'arca di Dio? Immaginatevi, 30.000 uomini, una festa, poi questa sfida, questa morte, questa paura, questa panica. E Davide si disse: prima muoiono 70 uomini alla frontiera e ora muore anche Uzza, che aveva soltanto toccato un attimo l'arca. Ai, 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 ai. Meglio allora di lasciare l'arca lì dove è, proprio adesso. Non sbagliamo più, Ma si capisce, dopo tutto quello che è successo, lui non voleva lasciare l'arca in mezzo alla strada, aveva un po' paura, Così si è guardato intorno e ha visto da lontano una fattoria isolata che apparteneva a questo Obededom. E può darsi che Obededom abbia guardato fuori dalla finestra e si è improvvisamente reso conto con orrore che il re e 30.000 uomini gli si stanno avvicinando alla sua casa. È una visita un po' particolare, ma lui ha subito capito che non venivano per bere il caffè, Però senza esitazione Davide ha detto: ascolta bene Obededom, sono venuto per darti un ordine di stato. Devi accogliere quest'arca santa nella tua casa. Amen. Non voglio più portarla a casa mia, come prevedeva, perché sono appena morte 70 persone che l'avevano trattata in modo irrispettoso. Allora lo lascio a te. Amen. Alleluia. È facile immaginarsi che Obededom non fosse assai contento che avessero collocato questo presunto strumento di morte nel suo salotto. Obededom probabilmente non ha capito subito cosa dovesse rappresentare questo armadio adorato che adesso adornava il suo soggiorno. Infine la Bibbia dice che Obededom era uno straniero che veniva da dove? Gat, interessante, che si trovava nella terra degli arcinemici di Israele, i Filistei, mamma mia. Era quindi una persona con un background migratorio. I lettori della Bibbia sanno che anche il gigante Golia veniva esattamente nella stessa città. Ma non è tutto. Il nome Obededom in ebraico significa servo del Dio di Edom. Servo del Dio di Edom. E gli Edomiti, secondo la Bibbia, erano un popolo malformato, discendenti dell'empio Esaù. Possiamo dire, in ogni caso, un filisteo chiamato Obededom sicuramente non era un adoratore del Dio di Israele. Ma Davide ovviamente non era interessato per niente a tutti questi fatti evidenti. Voleva soltanto dimenticare questa faccenda, questa triste storia della morte di Uzza e tornare a casa. Mamma mia, pazzesco, veramente pazzesco. Il Signore ha lasciato andare. E si capisce da solo che Obededom non era qualificato per niente per questo compito di vegliare sul santo arca di Dio, sulla presenza di Dio. E dobbiamo sapere che tutti noi rappresentiamo Obededom. Tutti noi, senza eccezione, siamo persone che non meritiamo di essere toccate e visitate dalla presenza di Dio. Ma Dio, nella sua grazia, ha le braccia aperte per coloro che non sono qualificati. Alleluia! La sua grazia è meravigliosa. Alleluia. Obededom allora si è trovato improvvisamente di fronte al fatto che la gloria, la purezza, la santità assoluta di Dio erano entrate nella sua casa. Wow! Che situazione unico! E per prima cosa inculcato ai suoi figli di non mai toccare quest'arca in nessun momento. Ma non mi stupirei se Obededom avesse vissuto ore di angoscia in cui ha considerato la sua vita e si era umiliato davanti a Dio. Obededom colse l'opportunità della sua vita. Nel giorno successivo ha sperimentato come la riconciliazione gli sia stata offerta del propiziatorio che copriva l'arca. e senza dubbio ha abbandonato la sua vita di peccatore e ha iniziato a vivere una vita nel timore di Dio. Che esperienza ha fatto in questi giorni! Sì, quando la grazia e la presenza di Dio entrano nella nostra vita, la nostra vita cambia, alleluia! E cosa è successo poi? Prima Cronache 13:14. L'arca di Dio rimase 3 mesi presso la famiglia di Obed-Edom in casa di lui e il Signore benedisse chi? La casa di questo gentile, di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva. E questa è la prova che la vita di Obed-Edom era cambiata, perché Dio non può benedire a lungo termine chi non è disposto di cambiare e che non dà spazio allo Spirito Santo per essere trasformato nell'immagine meravigliosa di Gesù. Impegnatevi a cercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Avete detto, il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto quello che gli apparteneva, alleluia! E non c'erano i social, e non c'erano i mail, niente. Il Signore benedisse la casa di Obed-Edom. Forse le mucche hanno improvvisamente partorito e le pecore sono rimaste incinte. Forse ha piovuto di più e ha fatto crescere il grano, forse i parassiti sono morti, non lo so. Vediamo poi che persino il clima e l'atmosfera nella casa, nella famiglia di Obed-Edom sono cambiati sempre di più per il meglio. Non sappiamo se Dio ha parlato dalla copertura propiziatoria a Obed-Edom come faceva nel deserto con Mosè, ma in ogni caso Obed-Edom ha vissuto 90 giorni gloriosi grazie alla presenza di Dio. E come ho detto, non c'erano i social, non c'erano le media. Ma leggiamo questo. Secondo Samuele 6:12, allora fu detto al re Davide, l'Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto quel che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Provate a immaginare la tua casa qui a Torino. Viene benedetta in modo così evidente da diventare la chiacchiera di Roma che arriva fino alle orecchie di Giorgia Meloni. Questa è la situazione? Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. È diventato invidioso, veramente, eh? Allora, la presenza di Dio, l'abbiamo dimenticato, portiamolo a Gerusalemme, hanno fatto festa, tutti contentissimi. Ma qualcuno è rimasto molto triste, chi era? Poveretto Obed-Edom. È rimasto molto triste, non poteva danzare. Si è detto, la vita di tutta la mia famiglia è stata così meravigliosamente benedetta da questa presenza di Dio e ora me la portano via. Non può esserci. Ma questa storia è incredibile. Un pagano che non conosceva Dio, che sperimentava la sua presenza per 90 giorni, ha fatto la decisione della sua vita. Si è detto, non voglio assolutamente più vivere senza l'arca e senza la presenza di Dio. Senza indugio cosa ha fatto? ha venduto la fattoria, tutta la benedizione che ha appena ricevuto. Si è detto: io lascio tutto per avvicinarmi di nuovo alla presenza di Dio, perché non posso più vivere senza la presenza di Dio. Wow! Hanno fatto le valigie, sono partiti e poi sono arrivati ai problemi. Mamma mia! Arrivato lì a Gerusalemme, Obed-Edom era ansioso di aiutare volontariamente nel servizio davanti all'arca. Ma c'era un problema. Lui era uno straniero. Lui era uno straniero degli nemici. Lui non era un levita israelita e non è stato così facile, così. Non era conforme alla legge. Lui non poteva servire lì. Ma Obed-Edom, era così insistente e invadente che Davide finalmente, probabilmente, ha detto: ok, Obed-Edom, siccome hai già dimostrato per 90 giorni di poter rimanere vivo davanti all'arca, facciamo un'eccezione grande, grande. Puoi servire come portinaio di secondo grado. Portinaio di secondo grado. E così possiamo leggere che questo signore di Edom, con loro furono chiamati i loro fratelli del sacerdote del secondo ordine, Zaccaria, e poi Obed Edom, i portinai. Alleluia! Lui ce l'ha fatto! Ma il servizio non era il massimo, portinaio, ok, ma era meglio di niente. Gli ha detto: non è un granché, però almeno ormai sono di nuovo vicinissimo alla presenza di Dio, all'arca di Dio. Oh, alleluia. E poi cosa si è sviluppata la situazione? Stavano cercando dei musicisti per formare un team di lode. Guardate sei versi più in basso. Chi si era improvvisamente candidato nell'elenco dei suonatori di cetre è stato il nostro Obed-Edom. Mamma mia, Obed-Edom suonavano con cetre all'ottava. Le capacità musicali di Obed-Edom probabilmente non erano sufficienti per suonare con gli arpisti, con i tamburini, con i liuti acuti, ma Obed-Edom è riuscito a tenere il passo con i suonatori di cetre di più bassi. Alleluia! Oh, alleluia! Grazie, Signore! Ho già due compiti. Oh, posso stare più lungo davanti all'arca di Dio. Alleluia! Una storia pazzesca, Però la situazione si è sviluppata. Più tardi, Davide a Gerusalemme ha organizzato con i Leviti un servizio permanente di adorazione davanti all'arca. I Leviti, ovviamente i Leviti, abbiamo la legge, i Leviti erano destinati di farlo. Ma tra i Leviti si era inserito un esotico. Indovinate chi era? Poi stabilì davanti all'arca del Signore alcuni dei Leviti, poi Obed-Edom. Incredibile! Lui avrà detto: ma Davide, lo so, sono straniero, non sono un levita, però dai, voglio stare vicino a Dio, vedi la benedizione, la mano mi guida, dammi un'opportunità. Ma non è finito lì. prima Cronache 16:37, così Davide lasciò Asaf e i suoi fratelli là davanti all'arca del patto dell'Eterno perché prestassero continuamente servizio davanti all'arca secondo le necessità di ogni giorno. Lasciò anche Obededom, ma guardate bene, e i suoi 68 fratelli. Quindi tutto, la famiglia ha detto, tu sei benedetto a Gerusalemme, veniamo anche noi. E c'erano bisogno, ha detto, io ho fratelli che possono aiutare. Mamma mia, non è finito lì. 10 capitoli più tardi, in prima Cronache 26:12, leggiamo poi che furono cercati 4 capi per organizzare il servizio di guardiana alle 4 porte. Questa volta abbiamo un'altra situazione. Questo era un compito troppo importante. E hanno detto, non lo facciamo noi, lasciamo decidere Dio. E così hanno deciso di tirare la sorte. Prima Cronache 26:15. Per il lato di mezzogiorno la sorte designò Obededom. E per i magazzini designò i suoi figli. Ma avete capito? A questo punto Dio stesso ha parlato. Lui si è detto, sì, come straniero Obededom non è certamente qualificato. Ma perché nessun altro desidera tanto la mia presenza come lui? Io lo prendo, lo metto in mezzo come uno degli uomini più importanti al servizio della mia casa. Alleluia! Wow! Dio ha visto anche ciò che Obededom aveva investito per la sua famiglia e i valori che aveva apparentemente trasmesso ai suoi figli. Così anche questi sono stati scelti a sorte da Dio. Wow! Il cuore di Obededom aveva veramente toccato anche i cuori dei figli. Alleluia. Dio ha continuato a benedire Obededom e la sua casa perché aveva fame e sete della presenza di Dio. Lui diceva, voglio di più, voglio di più, voglio di più. E la benedizione non si è fermata. Obededom ebbe 8 figli che servirono tutti Dio con passione. Questa è una benedizione. Così leggiamo in primo Cronache 26, e non ho tempo, però vediamo i nomi. Obededom, come era comune nell'Antico Testamento, diede ai suoi figli nomi con un significato appropriato. Per motivi di tempo posso citarne solo 3. Il nome del primo figlio Semaia significa Dio mi ha ascoltato. Dio mi ha ascoltato, senti, Dio ascolta le grida delle persone che vivono alla sua presenza. Wow, che eredità! Il nome del settimo figlio Issaca significa sono uno che passa. Sono uno che passa. Il Nuovo Testamento ci dice che siamo soltanto stranieri e pellegrini su questa terra. Quindi viviamo alla presenza di Dio, ci rendiamo conto che c'è molto di più di queste cose terrene con cui i pagani cercano di soddisfarsi. Sono uno che passa, vado in un luogo meglio, vado al paradiso, alleluia. E il nome del settimo figlio, il nome dell'ottavo figlio Peuletai significa Dio è la mia ricompensa. Mamma mia, Dio è la mia ricompensa. Senti, la ricompensa più grande che mai puoi ottenere qui è di vivere nella presenza di Dio. Questa è la chiamata più alta della tua vita. E secondo la sorte e la decisione di Dio a questi 8 figli toccava il compito meraviglioso di costituire, custodire i magazzini. E questo significa che avevano sempre accesso all'olio, al vino e al grano. E questo parla dell'amministrazione delle provviste di Dio. Dio vuole dare anche a te l'accesso al meglio. Ti vuole dare il meglio. E lì dove viviamo, nella presenza di Dio, lui ci dà il suo meglio. I figli di Obed-Edom sono stati contagiati allora dalla passione del Padre, che si era sempre offerto liberamente e volenterosamente per servire Dio. Tutti questi erano figli di Obed-Edom, essi, i loro figli e i loro fratelli erano uomini valorosi e pieni di forza per il servizio. 62 di Obed-Edom. È impressionante, di vedere l'impatto che può avere una singola persona che vive alla presenza di Dio. Lui non era qualificato, non poteva fare mille cose, però aveva il desiderio di stare vicino a Dio. Wow, l'impatto che fa una persona che conosce Gesù. Questa mia nonna, io non sarei qui oggi se lei non avesse pregato per me, se lei non avesse interceduto per me, alleluia. Persone che vivono nella presenza di Dio fanno la grande differenza, alleluia. Tutti noi rappresentiamo Obed-Edom. Tutti noi siamo persone che non meritiamo di essere toccate, visitate dalla dolce presenza di Dio. Ma Dio nella sua grazia ha le braccia aperte anche per coloro che non sono qualificati, alleluia. E Paolo ha detto ai Corinzi: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi? Portiamo quindi la presenza di Dio dentro di noi, la gloria di Dio dentro di noi. Questo determina anche l'atmosfera che ci respira ovunque tu vada. La tua vita santificata simboleggia l'arca dell'alleanza. Non devi sottovalutare la presenza di Dio che abita in te. Questo prezioso Spirito Santo che è Dio che abita in te. Dove ti trovi, il cielo e la terra si incontrano. Dove tu ti trovi, cielo e terra si incontrano. E lì tutto è possibile. Tutto è possibile. E siccome camminiamo come tempi mobili dello Spirito Santo, poiché la gloria di Dio abita in noi, siamo chiamati a custodire questo bene preziosissimo. Vigiliamo sulle nostre orecchie, sui nostri occhi, sui nostri discorsi, affinché il tempio di Dio sia mantenuto pulito. Diciamo no a tutto ciò che è distruttivo e peccaminoso e vigiliamo sui nostri pensieri, sentimenti. Così Obed-Edom è stato adottato alla famiglia spirituale del popolo di Dio, perché amava, desiderava la presenza di Dio come nessun altro. Anche ognuno di noi è chiamato a essere un adoratore come lo era Obed-Edom. Oh, amen. Vogliamo crescere in questo. Vogliamo crescere in questo. Anch'io voglio avere la stessa fame di Obed-Edom, di vivere vicino al cuore di Dio, anche se devo lasciare qualcosa indietro per ottenere questa benedizione e soddisfazione gloriosa. Amen. E anch'io, come Obed-Edom, voglio sviluppare un cuore che si offra volontariamente per servire Dio con gioia. Un'ultima cosa, anch'io voglio consacrarmi e pregare come Obed-Edom e Giosuè. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore. Alleluia. Signore, ti ringraziamo per questa storia impressionante che vediamo nella tua parola. Questa persona che era un nemico del popolo di Dio, tu l'hai toccato, tu l'hai accettato, tu l'hai perdonato, e lui poteva vivere, essere trasformato da questa meravigliosa presenza tua. E Signore, noi siamo onorati, onoratissimi che questo Spirito Santo vive in noi, che possiamo essere questo tempio dello Spirito Santo. Oh, grazie che tu vieni con noi, tu vuoi esprimerti attraverso di noi, tu sei onnisciente, onnipotente, tu sei, oh, tu sai tutte le cose, tutta la potenza è tua e tu sei in noi e con noi. Come siamo onorati, Signore, e aiutaci di custodire questo prezioso dono, Signore. Aiutaci di crescere anche nel desiderio di cercare la tua presenza, di lasciare indietro certe cose per poter stare vicino a te. E il nostro desiderio è che tutte le nostre famiglie siano veramente toccate da questo desiderio potente di voler servirti, di voler onorarti, di voler glorificarti, Signore. Grazie per l'influsso che ha ottenuto questo Signore sperduto, dimenticato. Grazie che tu vedi tutti noi, Signore. E questo è un giorno dove tu vuoi elevare delle persone, benedire delle persone, ungere delle persone, rilasciare doni nel nome di Gesù. Dacci un cuore veramente che è pronto di servire, Signore, come quello di Obed-Edom, Signore. Il cielo è tutto aperto. E sono mille cose che sono pronte per noi, Signore. Vogliamo ricevere, Signore, avendo un cuore aperto, grato, pieno di lode, pieno di adorazione. Grazie che vieni con noi, che sei in noi. Alleluia, rilascia questo desiderio frescamente in ogni cuore che presenta oggi, nel nome di Gesù. Alleluia, amen.